E benvenuti al secondo special del Salotto al Festival, il Festival di Locarno. Ci sono Yabba in sottofondo, è l'ultimo giorno. Sono con Matteo Arcamone.
Ciao a tutti.
Abbiamo finito, diciamo, stiamo finendo.
Siamo esauriti, siamo noi che abbiamo finito, cioè esatto. Abbiamo finito le energie.
Siamo stati finiti un pochino anche da tutto. E quindi parliamo degli altri film che abbiamo visto assieme, perché quelli che ho visto solo io ve li andate a leggere, se vi va, se non vi va non li leggete, amen. E io direi di partire col botto con Sokurov,
okay.
Perché mi viene in mente quello. È perché è un film abbastanza folle, anche conoscendo bene Sokurov, è abbastanza folle, perché in realtà sopravvive una sua idea di cinema piuttosto assoluta, che nega il montaggio e cerca di creare una sensazione unica, lunga, in qualche modo vorticosa, inesauribile. Però è sempre un'energia un pochino, come dire, assopente, non è... che so, non ha il ritmo del fiume in piena, è proprio un letta ipnosi, diciamo. E questo è indotto in maniera molto strana in questo film, Skazka, Fairy Tale, fiaba, perché è ottenuta tramite l'animazione, che è una cosa abbastanza inedita per Sokurov, se non mi sbaglio. Ci sono dei momenti mitici nel cinema di Sokurov in cui lui confonde realtà e dipinto, per esempio in Hubert Robert, che è un corto meraviglioso, che è la cosa che mi ricorda di più questo. Però la cosa veramente importante è che c'è anche molto grottesco. C'è stato anche altre volte grottesco in Sokurov, ma qui veramente siamo al confine con la meme estetica.
Esatto.
Vai,
sì, infatti, secondo me quello che si può dire è che Sokurov fa un film che potrebbe fare un ventenne oggi, cioè è un film che potrebbe tranquillamente essere un mega meme di quasi 80 minuti, in quel senso positivo. Cioè, secondo me, le sensazioni che trasmette il film, ho di enorme paura per quello che può essere il futuro, o un'estrema risata grottesca per quello che è il nostro mondo. E di fatto, secondo me, lui sceglie questa forma dell'animazione con materiali di repertorio, usando proprio i materiali di repertorio come figurine, ridoppiando le loro parole. E niente, tra l'altro, diciamo la sinossi banalmente, sono Mussolini, Hitler, Stalin, Churchill. Gesù, Churchill e Napoleone all'inferno. Quindi l'ha chiamato favola, probabilmente poteva essere chiamato anche barzelletta in maniera più ironica, cioè nel senso, se voleva farsi prendere meno sul serio avrebbe potuto tranquillamente definire una barzelletta. Ciò non significa che il film sia brutto, anzi esattamente il contrario, è un uomo che è arrivato a concepire un film che è estremamente serio ma anche estremamente ridicolo, come ha senso oggi probabilmente fare gesti artistici. Cioè
e come dici tu bene, era anche nella sua quadrilogia del potere, perché esatto, c'è
sì.
Il ridicolo.
Sì, nel film di Hitler, Moloch.
Ma anche in Faust c'è il ridicolo, c'è sempre un ridicolo molto... È come vedere il ridicolo in un Rembrandt, in un dipinto in cui c'è qualcosa di anomalo, qualcosa di grottesco, e fa un po' paura ma fa anche un po' ridere.
E nonostante ciò, appunto, ci sono immagini estremamente paurose, c'è una scena di folla / mare, diciamo, poi appunto l'inferno è mostrato con i disegni del Dorè, quindi nel senso è estremamente, detto ciò, quindi fa anche paura, fa anche profondamente sì. Paura per quello che può essere il futuro.
E chiaramente il discorso, uno dei discorsi più belli è il fatto che loro si trovino alle porte del paradiso con Dio dietro le porte, che non si convince a farli entrare.
E neanche Cristo entra, cioè c'è persino Cristo fuori dalle porte.
Cristo secondo me si porta appresso tutti i peccati del mondo esatto. Non può entrare, e ci sono i peccati più importanti del mondo tutti assieme, quindi.
E ce n'è più di uno, sono tanti Mussolini, sono tanti Hitler, sì. Sono tanti Churchill, cioè questa cosa è fondamentale.
Anche però tra di loro soltanto a Churchill vanno dicendo: ma c'è un tuo fratello, ma sei da gemelli, sì. E poi comunque lo farei vedere anche a chi inventa i meme, perché in realtà fare un meme che però sia un intero lungo meme articolato, cioè il meme è molto inquadrato, diciamo, eppure vedrete che proverete la sensazione di vedere un meme.
Ma secondo me questo rende il film di Sokurov geniale, perché cioè nel senso che anche un quindicenne, secondo me, in qualche modo può godere del film. Adesso parleremo anche di altri film che magari a noi sono interessati anche di più per altri motivi, però Sokurov all'età di quasi 80 anni fa un film che indubbiamente è per tutti.
Esatto.
Anche a livello di durata, non so come dire, va incontro alla soglia dell'attenzione bassa che c'ha praticamente metà popolazione mondiale, quindi...
è per parlare ai zoomer, comunque a quelli anche più giovani di me. Questo film è un poop. I poop su YouTube sono quando vengono montati i personaggi. Uno ha fatto una parodia degli Avengers mettendo Lino Banfi,
Esatto,
Daenerys Targaryen del Trono di Spade, tutti assieme,
infatti
capito?
bisognerebbe
Infatti un poop.
informarsi su come Socroff ha girato il film insieme a questo animatore molto giovane, perché ho visto che l'animatore è molto giovane, proprio come è stato costruito. Insomma, che non puoi scriverlo un film del genere,
No.
secondo me, non puoi,
No, non si scrive,
non
è
si scrive, ti
molto.
metti al computer
Anche
e
perché loro
lavori.
fanno finta di parlare fra di loro, in realtà si urlano declami e
Esatto.
insulti. Ok, e allora restiamo sempre di buon umore e parliamo di Gigi La Legge, di Alessandro Comodin, che è al terzo film e fa ancora questi film finto finti, non veramente finti, in realtà chiede alle persone di fare loro stesse. Il punto è chiedere come fare loro stesse, perché la verità è che in Gigi La Legge si conteranno, cioè probabilmente si possono contare in quattro mani il numero di inquadrature
Assolutamente sì.
in 1 ora e 40 di film. Non pesa affatto perché, o almeno a noi non ha pesato affatto, perché comunque riesce a far trovare al suo protagonista, che è un vero poliziotto nella campagna fra il Veneto e il Friuli, un suo tempo comico, un po' alla Jacques Tati, un po' anche somigliante ad altre cose, e la cosa più bella in assoluto è che in tutto questo riesce a trovare anche una fortissima nota di mistero, data dal fatto che vicino a dove Gigi fa le sue perlustrazioni e i suoi giri in macchina ci sono dei suicidi ricorrenti e soprattutto ci sono dei personaggi un pochino strani che hanno a che fare anche con la malattia mentale. In realtà poi in una sequenza in particolare, senza entrare nei dettagli, viene rivelato che due componenti fondamentali del film, che sono casa sua e il treno, in realtà sono anche molto più vicini fra di loro, o forse non ha più senso immaginare di perlustrare geograficamente il luogo, anche se idealmente lui ce lo fa vedere anche nei dettagli. Ed è un luogo piccolo, cioè Gigi fa pochi giri. E quindi è bellissimo perché trova la miscela fra mistero e commedia e diventa commovente, ecco.
Ecco, io invece volevo. Sì, qua proprio al salotto, quando si trattava di fare la top ten tempo fa, avevo detto mi aveva stancato il cinema del reale, riferendomi al buco. Ecco, secondo me non è corretto definire il cinema del reale Gigi La Legge. Allo stesso tempo, però, potrebbe rientrare in questo macro insieme. La questione è proprio come Comodin impara a stare a fianco a una persona vera, cioè nel senso reale, e come la riprende. Già nell'Estate di Giacomo, secondo me, lui dimostrava proprio di avere una sensibilità incredibile nel far emergere il vero, mettiamola così. E qui, cioè, potremmo parlare del fatto che Gigi è suo zio che abita a fianco di lui, quindi i film di Comodin partono probabilmente da cose che lui ha intorno e prova a costruire film con ciò che realmente ha intorno. Il punto è che poi il film ha proprio tutta una sua anima, che come Marco giustamente notava è nel montaggio principalmente, ci sono dei campi e dei controcampi che fanno vivere il film praticamente. E nonostante ciò, diciamo, voglio dire questo, che siamo abituati a un cinema del reale molto pesante solitamente, che comunque non ti vuole intrattenere con la risata, mentre Comodin riesce a far ridere una sala intera e nonostante ciò lavorare sul cinema, cioè nonostante tu stai lavorando su un'immagine di una cosa, da quell'immagine di quella cosa viene fuori veramente Gigi, soprattutto poi in un momento molto distensivo dove ci sarà un racconto suo su una panchina di una volta che ha portato un ragazzo in un ospedale psichiatrico. E niente, quindi nel senso, chiaramente nel film ci sono questi attori che non sono attori, sono veramente dei vigili che si sono prestati al lavoro, probabilmente le riprese sono durate un sacco di tempo, da quello che abbiamo capito, e
4-5
sinceramente
anni di lavorazione in
non
tutto.
conosco nessuno che almeno in Italia riesce a lavorare così con il reale e che riesce a farlo venire fuori da ciò che riprende. Cioè, l'unico che mi viene in mente è Dumont, che riesce a spezzare la finzione con un viso di qualcuno. Qui in Italia, fortunatamente, abbiamo Comodin, teniamocelo stretto. E quindi, diciamo, ideologicamente, soprattutto perché è giovane, penso sia per me il miglior film del concorso. Nonostante Sokurov sia fuori scala da certi punti di vista. Però Comodin, appunto, ha uno sguardo surreale, che dico con una sensibilità che non ha nessuno, secondo me, che dobbiamo veramente tenerci stretto.
E sono d'accordo che sia il miglior film del concorso. E quindi, a proposito di Dumont e Dupieux in particolare, visto che hai nominato Dumont, ma qualcuno ha nominato anche Dupieux al riguardo, parliamo di un film che invece ci ha abbastanza messo in
Diviso.
disaccordo, esatto,
Diviso.
che è The Noche e los gatos son pardos di Valentin Merz.
Che nonostante abbiano tirato fuori Dumont, io per me invece è più un. un Serra dei poveri, ma che mi è piaciuto. Però adesso
posso partire?
Vai. Siccome questo film qua parte intanto da una premessa, ci sono dei ragazzi che stanno praticamente girando Liberté, però morbido, perché il difetto del film, insomma, è che non può eccedere nel sesso, cioè non può mostrartelo davvero, perché evidentemente
è il primo film per il pubblico queer.
Esatto, è un, diciamo, quindi c'è tutta una prima parte che secondo me è di dubbio gusto, però a un certo punto parte un polar demenziale che poi finisce alternato con un viaggio in Messico spirituale di uno, insomma è molto divertente. Cioè io, chiaramente il film insomma non dice nulla di serio, è un gioco, è un divertimento. Il punto è che insomma gioca col cinema in modo divertente ed è un film più che altro di visi, cioè insomma le facce di questi attori, lui le inquadra e sono molto belle, molto cinematografiche, molto reali, ecco, mettiamola così. Ma non ho molto da dire, insomma è un primo film con cui bisogna essere indulgenti in realtà. Adesso lascio la parola a Marco.
Quindi è un film con cui dover essere buoni.
Sì.
Io Merz avevo già visto una cosa decisamente più delirante e seriosa di questa, quindi devo dire comunque che forse sta prendendo ancora le misure, chi lo sa. Ufficialmente è questo comunque l'esordio. Ma io il punto fondamentale è che non mi sono divertito. E con un film del genere, il fatto di confondere tanto le acque e articolare un pochino il modo di mettere in scena le cose, nonostante in realtà venga detto appunto poco, come dice Matte, alla fine non è il punto mostrare un contenuto. Ho perso un attimo il filo, però comunque ho la sensazione che sia fondamentalmente un film che ha l'alibi per dirti, anche se non ti diverti, comunque ci puoi trovare, cioè nel senso puoi vederlo in altre chiavi di lettura. In qualche modo è il classico caso di mettere due piedi in una scarpa, prendersi sul serio, non prendersi sul serio, prevenire le accuse. Sembra che
se voglio dire, questa era un'accusa che facevano anche alla Flor. Cioè, la Flor accusava di essere un film molto serio, però anche divertente, che quindi non sapeva cosa essere dei due, capito? Chiaramente non siamo agli stessi livelli, chiaramente siamo lontanissimi.
Cioè, il punto è o mettere due piedi in una scarpa o essere equilibrati. Dico, abbiamo anche tanti casi per ora di film di Serk che abbiamo visto che sono un equilibrio perfetto fra dramma assoluto e commedia.
Poi
assoluta.
Un puntatone su Serk ce lo facciamo.
Sì, sì,
okay.
sì. Ci stiamo lavorando, infatti non ne stiamo parlando qua. Però ecco, per me manca un equilibrio anche rispetto all'idea del tempo cinematografico, perché il film asseconda molto il suo spirito semi-improvvisato, perché di fatto
semi-improvvisato. Sì. Sono dei ragazzi veramente, cioè penso che il film sia stato fatto con molto poco, con poche idee, ma diciamo che sono venute fuori. Secondo me c'è un buon tempo, cioè, io ero nel tempo del film e
no, invece su tutta la prima parte sono molto d'accordo che è peggio della seconda, è tutta, ti direi, anche sketch musicali.
E da quando il polar demenziale inizia, insomma, il film comincia ad avere un senso cinematografico, sì. Diciamo.
Soltanto che fare demenza sul tempo morto e sulla battuta
è una cosa ormai vecchia.
Sei scemo.
No, ormai è una cosa vecchia, però
sta bene di testa.
È il primo film
Bullet
di
Train, a questo livello eravamo. Però
sì. Detto però, ciò, vabbè. È il primo film di questo ragazzo, io sono indulgente, cerco di essere indulgente. Poi abbiamo scoperto che non è il primo, nonostante lo dica che è il primo.
Sì.
Perché l'altro comunque dura 40 minuti.
L'altro dura 59 minuti.
Allora, quasi
e credo non sia stato presentato da nessuna parte, perché quello era un progetto della Berlinale, invece questo è un progetto
finanziato
di
Locarno.
Infatti non ce l'ho sgatto son pardos. Il punto è che può anche aspirare al Pardo d'Oro, vedremo, e non si sa se Locarno concederà un premio a
comunque
al
molti
suo
film
paese.
Queer, possiamo dire, molti film queer in concorso.
Sì, soprattutto nella seconda parte. Ora possiamo passare volendo a Regra,
esatto,
34. Sono stati tutti molto molto mettere pose, invece no. Ok, Regra 34 di Giulia Murat, film dal Brasile, che come dicevo a Matte, ho detto a Matte più volte fino a quasi al vomito, è un paese che mi interessa tanto come cinema, perché avverto che ci sia più lì che altrove l'urgenza di fare cinema politico e cinema in cui davvero parlare di massimi sistemi sociali e antropologici ha conseguenze dirette e immediate sulla pelle delle persone, quindi ho la sensazione ci sia proprio un'urgenza pratica fondamentale e infatti lo si vede che spesso si tende allo sfogo. Nel film brasiliano recente c'è una rabbia che induce alla messa in scena anche di sesso esplicito, cosa che devo dire che dopo tutta questa locarno è stata, ma in realtà da questi, negli anni 10 è stata dimenticata. Ci fu un exploit fra Francia e Stati Uniti all'inizio degli anni zero e Europa in generale, dopodiché la sensazione è che ci sia poco sesso quando c'è, non ci sia più la voglia di far vivere una scena di sesso. Ecco, in questo film, nonostante non ci sia alcuna penetrazione, effettivamente c'è tanto sesso, come dire, alternativo, perché la protagonista, che è una studentessa di legge, si incuriosisce per le attività sadomasochistiche, per le attività BDSM, e in generale scopre che provocare dolore le dà piacere. E questa cosa è molto, molto complessa, perché di per sé non ci sarebbe nulla di male. Il film tiene a dire che è una sua libertà, come dire, assolutamente spontanea, senza meta spiegazioni psicologiche, sarebbe stato veramente il male, che purtroppo molti altri film ci cadono. E invece il punto vero di questa complessità è che la forma di masochismo massimo per una donna in Brasile è trovare piacere nell'essere umiliata da un sistema fondamentalmente, sistematicamente, ecco, mi ripeto, paternalistico e comunque patriarcale, che si fa un'idea della donna come di un oggetto umiliato, e lei, c'è il rischio che provi piacere ad essere umiliata in questo modo, nonostante sia una delle persone più lucide nel film, talmente lucida da poter sostenere una posizione contraria a questa con artifici retorici degni appunto degli avvocati, quale lei vuole essere. Si ritrova a un certo punto a simulare un processo e a difendere un violentatore. È realmente un film problematico, che è vero, magari non prende posizione, perché in realtà è ambiguo, il personaggio di lei può esprimere veramente qualsiasi tipo di idea politica.
L'inquadratura finale, su me, lei vuole proprio, esatto, ammassare tutte le possibili risposte.
Però è bellissimo che rimanga sulla possibilità, perché il momento politico brasiliano è quello di un'angoscia in cui non si sa cosa sta succedendo esattamente, no. Quindi, come dire, essere lucidi, essere liberi allo stesso tempo.
Allora, io infatti tornerei sulla parola che ho dato, insomma, uno dei film più arrabbiati che ho visto negli ultimi tempi, cioè proprio un film realmente arrabbiato, ma non arrabbiato di sfogo, ma insomma prova anche, sì, proprio a discuterne, capito? A, sì, parlare del fatto che è molto incazzata.
Sì.
E proprio, diciamo, per non entrare nel dettaglio, ma proprio a livello formale, insomma, si alternano in maniera efficace le dinamiche in cui lei discute le lezioni di giurisprudenza sulle varie questioni legali, e poi c'è uno stacco e c'è una scena di, diciamo, BDSM, di sesso, e il modo in cui queste due cose, queste scene si rispondono è incredibile, cioè non so come le è venuto in mente, però c'è proprio, sono, diciamo, delle scene che si rispondono. Da una parte c'è la disquisizione proprio giuridica precisa di quello, di come si difende o come si accusa uno stupratore, e poi c'è lei che pratica appunto questo sesso estremo. Il punto è che avevo paura che verso, diciamo, il film volesse andare verso una sorta di appunto come possiamo dire, non completa, che non abbracciasse completamente questa scelta autodistruttiva della protagonista, esatto, mentre invece il film ne è estremamente fiero, cioè estremamente fiero del dire probabilmente dobbiamo lasciare la libertà a tutti anche di autodistruggersi, se vogliono, ed è una posizione con cui uno può anche non essere d'accordo, ma cinematograficamente la porta a casa benissimo, cioè questa è la questione.
Sì, io ho la sensazione che abbia in comune con altri due film in concorso di registe donne, in particolare Bowling Saturn e Tengo Sueños Eléctricos.
E poi in Bowling Saturn possiamo dire a questo punto che c'è l'unica scena di sesso vera che abbiamo visto.
Che sia, cioè, sesso, effettivamente, nonostante, e che purtroppo diventa quello che diventa. Però, diciamo, anche lì, vabbè, il discorso l'abbiamo già fatto. In ogni caso mi sembra che siano tre casi di film in cui ci sono donne arrabbiate allo stesso tempo che hanno voglia di analizzare con lucidità il fenomeno a livelli più o meno indirettamente teorici quasi, cioè proprio da giurisprudenza. Quello sui, esatto, regola 34, sì, è la cosa più lucida, però secondo me Masui e Valentina Morel anche loro in qualche modo studi. Valentina Morel c'è molto brevedente, sta ragazzina che preferisce stare col padre violento piuttosto che con la madre che invece la vuole difendere, con cui però c'è un'incompatibilità,
sì,
fondamentale.
Esatto, diciamo questa cosa qui, quindi, di Regra, che secondo me è interessante, sì, che me la faccio notare, ma che non, appunto è un film ideologicamente femminista, sì, sulle barricate proprio, quindi diciamo Nonostante ciò, non c'è una figura maschile, cioè non cade nell'errore di metterti in scena figure maschili dementi oppure cattive in modo gratuito. È molto misurato. Cioè, nonostante parli appunto BDSM, diciamo leggi legate alla giurisprudenza legata allo stupro, è un film molto equilibrato, molto, molto pensato, molto riflettuto. Niente è gratuito. Anche il fatto che non si vedano, non si vede sesso esplicito, ma solo, diciamo, appunto, un sesso che riguarda.
Comunque nudità generosissima.
Sì, no, certo. Abbiamo comunque un manico di un coltello che finisce in pertugino, esatto. Nessuno lo farebbe finire.
Esatto,
quindi...
se non i brasiliani. No.
Sono i brasiliani. Detto ciò, appunto, nonostante appunto l'eccessivo di certe scene, è un film estremamente pensato, equilibrato, e la regista ha presentato il film dicendo una frase, dicendo se il sesso è politica, e il suo film effettivamente fa questo. Ed uno può essere d'accordo o meno, ma il punto è che il film è fatto bene, cioè è fatto bene su questo, quindi approvato.
E allora, visto in controcampo, passerei a Piaf di Annoren.
Diciamo
qua, ci troviamo vicini a una maggioranza, perché a quanto pare ha fatto schifo a tutti, se non a 3-4 persone, tra cui una che conosciamo, non facciamo il nome, verrà fuori magari. fa molta paura l'idea. Comunque è un film... come mi è stato definito da questa stessa persona, vabbè, è eco-tecno-queer. Vabbè, però Matt un po' meno anche, poraccio.
No, non per quello, no. Eco-tecno-queer mi fa ridere come espressione.
Allora sì, in realtà è una narrazione che appartiene al mondo del cinema queer. Secondo me è quello che mira proprio a quel tipo di target e quel tipo, mi verrebbe da dire, mercato, quindi è anche un pochino esile e triste come, diciamo, voglia di far parte di quel tipo di film. Comunque, in pratica, una donna che, a quanto pare, da trama scritta, sostituisce la sorella transgender ricoverata, non si capisce questa cosa.
Io ho pensato fosse un'amica.
No, invece è la sorella.
Ah, sorella, ok.
E in realtà prende, cioè la sostituisce nel suo lavoro di registrazione,
certo,
dei suoni.
Quello sì, quello l'avevo capito.
Che la sostituisce.
Sì, all'inizio, proprio perché arriva la telefonata del regista che sta cercando la sorella, e gli dice, guarda, mia sorella non c'è, e lui dice, fallo tu allora.
Ok.
Lei deve registrare i suoni per una pubblicità di un cavallo,
che è di sensibilizzazione sulla depressione, comunque.
Sì, esatto. Anche
e c'è il discorso che la sorella è ricoverata in un reparto.
La sorella trans.
La sorella trans. E in pratica, mentre sta registrando il cavallo con senza, diciamo, perdendo anche abbastanza tempo, come manco David Hemmings in Blow Up quando guarda le fotografie, a vedere tutti sti quadrati su cui lei sbatte degli zoccoli finti, delle scarpe, eccetera, lei comincia a crescere una cavolo di coda di cavallo alla fine della colonna vertebrale, che le procura nuove forme di eccitazione. Sì. E il film dovrebbe essere il percorso di esplorazione di questo nuovo piacere che ha lei verso un finale che non catartico, però comunque un finale che conclude effettivamente tutto quanto e che dovrebbe essere di fatto, secondo me, alla fine una metafora della transizione di genere.
Ah, sì, mi viene da aggiungere che secondo me probabilmente un passaggio importante per il film, ma che io non ho colto, cioè per questa, diciamo, nuova scoperta sessuale, lei la ottiene attraverso un botanico.
Sì.
Ci sono queste scene di questo botanico che
guarda.
Ecco perché eco. E tecno perché tecno per il suono.
Tecno è per il suono.
Ok, quindi eco per il botanico, tecno per il suono, queer perché lei alla fine ha questa coda di cavallo. Non so se vogliamo svelare la coda di cavallo. Andate a vedere come è fatto l'organo di una coda di cavallo senza peli.
Ecco.
E scoprirete, diciamo, il colpo di scena. Il colpo di scena del film, diciamo.
Sì, esatto. Sì, adesso io razionalmente lo capisco che voler cercare di parlare di piacere, di transizione di genere, che è anche una transizione del piacere, evidentemente, è nuovi modi di sentire,
scoprire il corpo.
Ecco, questa cosa è di riscoprirlo. Questa cosa io lo capisco che voglia essere ottenuta tramite i sensi primari, soltanto che il film li rende troppo argomento, cioè prende il... diciamo, pesa sul film un grande problema del cinema d'avanguardia contemporaneo, che è un po' uno stereotipo non solo contemporaneo ma anche passato, e cioè l'idea di essere metanarrativo, meta-espressivo, meta-tutto, e quindi lei fa il suono e i suoni nel film chiaramente assumono questa importanza, così come il film è girato in pellicola e quindi i suoi sensi rispetto alla realtà, soprattutto quando comincia a essere sempre più predominante la figura di questa sorella che diventa un po' il suo doppio, diventa un po' l'obiettivo a cui arrivare, diventa un po' è anche un po' alla fine la realizzatrice della conclusione del film, ecco, per dirla con una perifrasi. Ecco, tutte queste cose cercano di essere ottenute con un gesto di messa in scena materiale, soltanto che non è materiale soltanto perché fai vedere dei rametti che fanno finta di avere un'erezione o perché usi la pellicola. Tu sei materiale se utilizzi un montaggio in un modo sensato e in un modo coerente, in un modo o terroristico o contemplativo. Invece no, il film realmente a livello di montaggio e di quello che dovrebbe realmente importare al cinema non gli interessa un fico secco e va in automatico, assolutamente in automatico, con un verrebbe da dire paradossale il classico ritmo di un film non narrativo, cioè è veramente con intermezzi tunz che non possono mai mancare in questi film, e secondo me alla fine una sostanziale elementarità di tutto. E secondo me, mi viene pure da dire una cosa, la conclusione in qualche modo inquadra un tipo di piacere che in tutto il film dovrebbe essere più fluido, invece in qualche modo è come se lo limitasse alla fine, ed è una cosa anche dal punto di vista secondo me di teoria
sì,
queer
sì.
Sbagliata, cioè non è una conclusione, non è necessariamente un arrivo,
no, esatto,
capisci?
Sì.
Dovrebbe essere un continuity itinere, invece il film inizia e il film finisce, sì. E secondo me non se ne rende conto, e quindi è sbagliato, e poi a livello di a propria pelle è brutto, cioè sono pieno di scene brutte, insomma.
No, io devo dire sono abbastanza pienamente d'accordo con Marco. Addirittura io, diciamo, c'è una scena in particolare dove viene inserita una rosa in bocca. Fino a quella scena lì io ancora riuscivo a intravederci del cinema, mi ha fatto pensare a Bressane. Ma la verità è che poi secondo me nel film non c'è molto, non c'è quasi niente. E come dice Marco, è interessante questa cosa, che è molto scritto in realtà il film e vuole far finta di non esserlo in certi punti, diciamo. E la conclusione lo dimostra, esatto, c'è una conclusione, cioè
sì,
c'è un arrivo, e quindi
sei
fallimentare anche ideologicamente, se
sì.
Vuoi, cioè, nel senso.
È facile, il fatto che ci sia una fine è proprio la soluzione più elementare, e risulta ancora più ridicolo l'idea di voler complicare tutto. Va bene, dopodiché in realtà Human Flowers of Flesh.
Ah, giusto, che io sono, diciamo, Marco ha detestato definendolo tappezzeria, giustamente.
Carta da parati.
Carta da parati, non tappezzeria. Mentre invece a me il girare a vuoto della Whitman, devo dire, mi ha fatto stare nel suo tempo, e soprattutto alla fine arriverà un Denis Lavan che dovrebbe far venire fuori il film e che non riesce, consapevolmente non riesce, e io devo dire ci sono stato a questo gioco. Capisco, diciamo, che Marco lo definisca carta da parati, ma essendo il film di una persona che fin dall'inizio, diciamo, non vuole dirmi granché, vuole semplicemente... di fatto stiamo parlando di tot persone su una barca, una camera 35 mm e lei che insegue luci basculanti della barca che si muovono e dondolano, gente che dorme. Allora io, diciamo, sono stato nel tempo del film, questo è il punto, sono stato nel tempo del film, e quando appunto alla fine c'è questa, sembra che il film voglia iniziare e poi non inizia, l'ho trovato, diciamo, discretamente affascinante. Nonostante ciò, bisogna dirlo, è un film proprio, come direbbe un altro mio amico Marco Romagna, di accademicità pura, cioè, diciamo, tornano una serie di elementi che sono quelli famosi ad esempio per il cinema di D'Onofrio e Parenti, La legione straniera, La pellicola, insomma, diciamo, tutta una serie di elementi proprio da accademia, da ultima accademia del cinema, che probabilmente ne possiamo fare anche a meno, e che Marco giustamente dice vanno bene a un rave proiettati con la gente che ci balla davanti.
Anche la cultura mediterranea, la mitologia,
esatto.
È un viaggio nel Mediterraneo alla fine. E infatti a me suggestiona molto la lettura di Matteo, però non riesco a non intravedere in realtà nel film un'idea di voler raccontare qualcosa e di voler alludere a qualcosa. Poi è possibile che Elena Whitman sia assolutamente convinta che la forma cinema non abbia più senso e tutto quanto, e quindi in qualche modo annacqua tutto. Però
c'è una inquadratura, una sequenza particolarmente
sì.
bella.
Sì, sì, questa sì, molto tecnicamente molto bella, che in cui ci inabissiamo nei fondali. Peccato che arrivi a un certo punto che io non avevo ancora capito se dovevo risvegliarmi o meno. Secondo me il film è letteralmente quello che dice uno dei personaggi: sentivo solo la noia, il caldo e la polvere. C'è chi ci può stare, perché la noia, il caldo e la polvere
la proviamo tutti,
cose,
anche
esatto, e sono cose che esistono, quindi se avete voglia di provarle anche in un film.
No, ma poi guarda, secondo me è tutta una questione, come mi hai detto tu, di entrare nel tempo del
sì,
film
sì,
cioè,
sì.
Ma quasi, vale quasi per tutti i film questa
e io sono
cosa.
Una mente semplice, avevo appena visto Nuit Obscure, che è un corpo che respira, e Human Flowers of Flesh
non respira, è morto, nel
è
senso.
La polvere, a volte il vento che la sposta, però come dire, è questo. E nota a margine, Angeliki Papulia, se tornasse a voler far film, sarebbe anche carino, perché già il film di Berlino di quest'anno era altra carta da parati, ci si fa un intero appartamento così. E, ok,
abbiamo chiuso quelli
io
del
credo
concorso.
Che quelli del concorso ci siamo, quindi in realtà adesso sì, comunque quelli importanti del concorso, perché,
vuoi parlare del fuori concorso Un fan de Notre Dame?
Ah, Un fan de Notre Dame era in Piazza Grande, Jean-Paul Sivérac, un bel film che come ho detto anche ad Andrea quando l'abbiamo finito, ho la sensazione che si prenda il suo tempo per essere classico, che è una cosa strana, nel senso, però prima ancora di far partire qualsiasi narrazione, e ha una costruzione narrativa piuttosto particolare, perché non succede niente per tre quarti d'ora, poi tranne qualche segno così, poi c'è un evento fondamentale, importante, e poi quell'evento in maniera indiretta si lascia i suoi strascichi nella vita privata della protagonista, anche se teoricamente non la riguarderebbe, di fatto la riguarda, però effettivamente riguarda altre persone che lei, con cui lei si incrocia per caso. Comunque il punto fondamentale è che si prende questo tempo per creare un'atmosfera che mi fa molto felice, che voglia più alludere al noir classico piuttosto che al polar francese, che è un pieno di stereotipi allucinanti.
E poi strabusato in questo periodo.
Strabusato.
Invece lui torna, esatto, al film di genere classico, sembra veramente un film...
Sì.
È super sirchiano, non so, sarà sì. Un caso, ma è un film veramente super sirchiano.
Anche perché c'è un personaggio femminile che si deve... che deve rompere un pochino con le convenzioni.
E sono quei film francesi che hanno una regia straordinaria, perché veramente pochi secondi e sei dentro al film, cioè al regista sì, bastano sì. Veramente pochi secondi, una musica messa nel momento giusto, un montaggio fatto come si deve, e tu... Beh, poi c'è una Sophie Marceau meravigliosa, cioè nel senso è un corpo... Sophie Marceau è stupenda, tiene in mano praticamente il film, e niente, no, secondo me è un film noir di genere, per il grande pubblico, ma anche per un appassionato che vuole vederci altro, sì. Quindi un grandissimo, secondo me è un gran bel film.
La nota margine importante che ha voluto dire anche Sivérac alla presentazione è che la musica è di questo compositore ucraino, ed è molto bella, perché cioè è proprio
dopo il senso della classicità
del
è il 50% dal senso della classicità,
sì,
nonostante
sì, sì, sì.
L'argomento del film sia contemporaneo, insomma,
esatto.
Sia assolutamente contemporaneo, l'unica cosa forse dopo un po' si capisce dove vuole andare a parare.
Chiaro.
Ma non ci interessa, perché è girato benissimo,
esatto.
Ed è raro vedere qualcosa di girato così classicamente bene.
Mi fa venire un po' in mente quei discorsi che mi è venuto da fare, forse un po' banale, però secondo me in realtà vale la pena rifletterci, cioè il fatto che se uno facesse Imitation of Life di Serk oggi, ora non si finisce di dire quanto sia attuale Imitation of Life, ed è una verità assoluta, l'ho detto Todd Haynes, lo pensiamo anche
abbiamo
noi.
Visto ieri sera
l'abbiamo
in pellicola,
visto,
in piazza,
esatto,
è stato meraviglioso.
Da lacrime. E se oggi qualcuno facesse un film del genere, è ancora più facile che nel passato che qualcuno dica è ridicolo, certo. È eccessivo, è troppo caricato. Ecco, Un fan de Notre Dame cerca di essere, cerca di prendere quell'eccesso lì. E quell'eccesso lì è banalmente la musica, perché il cinema contemporaneo non la usa più la musica, o la usa male, come Serviam di Ruth Mader, di cui non abbiamo parlato.
Ah,
ma,
è vero,
ma non, ne parleremo, perché vabbè no.
Vabbè, a questo punto l'abbiamo tirato in mezzo, ci penso che ci siamo dimenticati un film del cocco, Serviam, che prova a fare, di fatto, come possiamo dire, anche lui vorrebbe fare, insomma, inizialmente un horror non classico, ma diciamo...
Sì.
C'è un uso della musica che all'inizio io pensavo mentre lo guardavamo che fosse ironico, cioè che volesse creare un senso di ridicolo, e che c'è cioè questa suora che compare, diciamo, è la
sembra
suora,
Valak di Conjuring
facciamo
2
un
di
minimo
James
di riassunto. È un film ambientato in un convento dove c'è questa suora che guarda queste bambine, il punto è che questa suora compare come Belfagor praticamente in giro per il convento e spaventa. L'uso della musica all'inizio sembra che lui voglia ridicolizzare la presenza di questa suora, poi più passa il
lei,
film
lei è Ruth Mother.
Ah, scusami.
Dici sempre lui quando parli di serie. Per te è un maschio stronzo,
sì,
che ha fatto
sì,
questo film.
Sì, è vero. Non so perché non mi passa mai niente per la testa che possa averlo fatto una donna. Detto ciò, come posso dire, dopo un po' il film ti accorgi che vuole essere kubrickiano quasi,
sì.
Nella sua serietà. Vuole fare Shining. Il punto è che risulta ridicolo e la musica è insostenibile. Sembra veramente...
prendere chi dei poveri.
Esatto.
Assolutamente.
Mentre invece un fan di Notre Dame è esattamente l'uso che bisogna fare di quel tipo di musica.
Esatto, questo tipo di operazione. E sì, insomma, usarla anche a rischio di risultare gratuiti. In realtà no, in realtà è difficile, perché obiettivamente rischi di essere manipolatore e rischi di essere dittatoriale quando usi la musica. Ma la realtà è che in certi casi più la usi anche in momenti che apparentemente non vanno enfatizzati, più gli dai un carattere ambiguo all'uso della musica nel film. E questo è quanto.
Vabbè, è il film di un francese che ha capito Hitchcock alla perfezione, esatto. Come ce ne sono tanti, come c'è Sayas, come ce ne sono, esatto, tanti, e niente, quindi gli si vuole bene per forza.
E adesso scopriremo fra un'oretta il Pardo d'Oro. Tanti saluti e alla prossima.